Corsi abituali capita spesso di ascoltare che si parli di fede, sia da parte dei credenti, sia e forse anche più spesso da parte dei non credenti. E in questi discorsi capita di ascoltare alcuni luoghi comuni abbastanza frequenti che meritano di essere richiamati come premessa poi alla nostra riflessione. Per i non credenti sono soprattutto due gli atteggiamenti che si possono cogliere con più frequenza. Il primo è questo. L'opinione mondana più diffusa, anche quando non è programmaticamente ostile alla concezione cristiana, pensa all'atto di fede come qualcosa di facoltativo, di fortuito, di occasionale. Si sente dire, io non ho la fede, pressa poco con lo stesso tono di come si dice, io sono basso di statura, io non ho gli occhi azzurri. E anche quando sembra di avvertire una specie di nostalgia, di rimpianto, cioè confusamente la fede viene ritenuta una fortuna, un valore, però l'atteggiamento mentale non cambia di molto. Purtroppo io non ho la fede, io potrei citare anche degli uomini famosi che si sono espressi così, ma è detto con lo stesso spirito con cui si può dire purtroppo io sono stonato, oppure purtroppo non riesco in matematica, quasi supponendo cioè che l'assenza della fede sia qualcosa che non dipenda da noi. Ma citata in questi termini, la fede non è certo quella di cui ci ha parlato Gesù e di cui tratta la dottrina cattolica. Basterebbe ricordare la finale del Vangelo di Marco. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Una frase che non viene citata molto frequentemente coi tempi che corrono, ma che è chiarissima nel Vangelo. Dove è evidente che per Cristo l'atto di fede è tutt'altro che qualcosa di facoltativo, determina la salvezza definitiva, ed è tutt'altro che fortuito e occasionale, dipende dalla decisione responsabile dell'uomo, il quale per il mancato raggiungimento della fede può essere accusato e condannato. Chi non crederà sarà condannato. Poi c'è un secondo atteggiamento. Anche più spesso si sente esprimere il convincimento che la fede sia un'alternativa alla ragione. Chi ragiona, si dice, non ha bisogno di credere. E chi crede esce dall'ambito della razionalità. Ma anche in questo caso il vocabolo fede non ha niente in comune con la fede come è pensata entro la concezione cristiana. Perché nella prospettiva dei discepoli del Signore Gesù, degni di questo nome, la fede è addirittura l'esercizio estremo e più alto della ragione. Sicché per noi l'alternativa al credere non è il ragionare, è piuttosto il rassegnarsi all'assurdo, all'irrazionalità. Si può ravvisare una piccola controprova storico-sociologica nel fatto che in un'umanità dove la fede si è illanguidita, non è che non si creda più a niente, si finisce piuttosto col credere un po' a tutto. anche alle proposte razionalmente meno fondate. Si crede agli oroscopi, tutti i giornali pubblicano gli oroscopi, ma io credo che sia difficile pensare a una cosa più irragionevole di questa. Alla cartomanzia, alle previsioni degli indovini, che godono di buona salute in questo scorcio della storia, agli imbonitori di nuovi culti strani, senza saggezza, si crede agli extraterrestri, si crede alla pubblicità più improbabile. Purtroppo si è arrivato e si arriva anche ad affidarsi a delle ideologie molto disumane e aberranti, come hanno dimostrato le multiforme tragedie ideologiche del secolo XX. Sembrerebbe di poter dire che la divisione più adeguata dell'umanità non è, come a prima vista parrebbe, tra credenti e non credenti, ma tra credenti e creduloni. Questa mi pare la vera divisione degli uomini. Ma i credenti, dal loro canto, anche loro non hanno di solito le idee molto chiare circa la fede. Si accontentano di accoglierla rispettosamente, ma senza indagare troppo sulla sua natura, sulla sua origine, sulle sue prerogative, sui problemi che essa suscitano. I credenti dicono, ma la fede è un mistero, cioè una cosa di cui non si capisce niente, che non è la vera nozione di mistero all'interno del linguaggio cristiano, e si accontentano così. Ma in questo modo ci si espone al rischio di approdare, a proposito del credere, su posizioni errate o almeno ambigue e imprecise. Senza dire, e questo bisogna tenerlo presente, che l'omaggio più adeguato e più pertinente, oltre che più conforme alla nostra indole di indagatori della realtà incontentabili, l'omaggio più adeguato e pertinente che possiamo prestare alle verità che il Signore ci ha rivelato, tra i quali c'è la fede e la necessità del credere, sta proprio nel cercare di comprenderle per quel che ci riesce. Se io devo rendere omaggio all'immagine della Madonna, la incenso, ma se devo rendere omaggio alle verità di fede, non posso incensare, devo cercare di capirle. Questo è l'omaggio che io posso dare, pur sapendo che l'intelligibilità piena della rivelazione divina, che è adeguata alla mente di Dio, non alla nostra, potrà essere raggiunta soltanto nel Regno dei Cieli. Questa è un po' la premessa che io volevo fare a questa riflessione che mi pare un po' impegnativa, quindi mi pare che una triste sorte vi attende, fate di coraggio, insomma. Rifletteremo successivamente su tre cose, una meditazione in tre punti, come si usava nei seminari. Il primo punto è sulla natura dell'atto di fede presentato come atto intrinsecamente integrale. La seconda è la funzione della ragione nell'atto di fede, proprio perché questa è una questione emergente. E la terza è cercare di capire l'atto di fede in se stesso e nell'itinerario alla fede entro la vita interiore dell'uomo. La totalità dell'atto di fede, considerato nella sua nativa ricchezza, l'atto di fede è connotato da una duplice intrinseca totalità, perché è incontro di tutto l'uomo con il Cristo che è tutto. Quindi, come si vede, c'è una totalità oggettiva, l'oggetto che è attinto nell'atto di fede è l'universalità del reale in quanto è compendiato in Cristo, e c'è una totalità soggettiva, il soggetto dell'atto di fede è l'uomo nella sua umanità intera, con tutte le sue capacità e con tutte le sue prerogative. Prima di tutto, dunque, c'è una totalità oggettiva. Colui che viene accolto, conosciuto e riconosciuto nell'atto di fede è Cristo, vale a dire colui nel quale, dice la parola di Dio, tutte le cose sussistono. Gesù è, per così dire, la somma di tutti i valori, il compendio ideale di ogni esistente. Perciò giustamente si dice che Gesù è la verità, la bellezza, la giustizia. Non sono frasi così, come dire, esortative e basta. No, no. Ogni scintilla di verità, ogni lampo di bellezza, ogni fremito di giustizia riscontrabili nell'universo, prima di essere nelle cose, sono idealmente in Lui. In Lui sono tutte le positività che nel mondo vagano disperse, frammentarie, contaminate. Il primo errore è quello di pensare che esistano nella realtà due piani autonomi reali, cioè il piano naturale e il piano soprannaturale, come in realtà si è anche pensato per molta parte, ma che non corrisponde poi ai dati della parola di Dio. Basti pensare all'Inno di Colossesi. No. E quindi direi questa posizione è, per dire, si può chiamare come estrinsecistica, cioè la posizione naturale è in parallelo a quella soprannaturale. Quindi ci sono le virtù naturali, le virtù soprannaturali, eccetera. Secondo errore è quello di essere così persuasi che il piano di Dio è unitario, dell'unità del piano di Dio, che si svuota, come dire, la creazione, si finisce per ritenere che tutto è nella soprannaturalità. Come diceva la Sofia Vanni Rovighi, per costoro 2 più 2 fa Gesù Cristo. Lui dice, no, per me 2 più 2 fa 4, perché altrimenti cadiamo nell'integralismo. Allora, cominciamo a vedere l'errore dell'estrinsecismo. Se tutte le cose nativamente sono quasi riflessi e risonanze di Cristo, luce gioiosa e parola esauriente del Padre, allora appare chiaro che non si dà, propriamente parlando, nessuna secolarità. Io penso che sarò linciato dopo queste affermazioni. Se Cristo, come ci insegna la lettera ai Colossesi, è il capo e il principio non solo dell'universo redento, ma anche dell'universo creato, che sono due le strofe, la prima riguarda la creazione, allora è vano cercare dove stia di casa la laicità, anzi di solito si dice la sana laicità, del mondo di fatto esistente. Sta di casa solo nel regno astratto dei puri possibili. Naturalmente io non mi riferisco al senso di laico che ha nella, come dire, nella legge canonica della Chiesa, no? Ma nel senso filosofico-teologico. In questo senso non ci sono uomini laici, cioè avulsi e autonomi da Cristo. Non ci sono. Ci sono purtroppo uomini inconsapevoli dell'originaria connessione col Redentore, o addirittura ribelli e quindi in contrasto con la loro vera natura teologica, che è la loro vera natura, la natura in piano in faccia a Dio. Non ci sono realtà profane, ci sono realtà profanate, cioè asservite e deturpate dal male, le quali però aspirano con tutte le fibre del loro essere, anche se non ne hanno molte volte coscienza, alla liberazione e alla riconsacrazione. Questa totalità oggettiva fa sì che l'atto di fede non possa essere costretto entro un settore più o meno ampio dell'esistenza umana e confinato entro un campo parziale della nostra attività, per cui c'è l'uomo di fede, che è di fede soltanto in certi settori. Poi quando esce da questi settori la fede non gli dice più niente. San Paolo dice che l'uomo pneumaticos, l'uomo pneumatico, cioè l'uomo che si lascia totalmente permeare dall'illuminazione dello Spirito, cioè l'uomo che crede nel senso pieno del termine, giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Da nessuno, cioè, che si tenga al di fuori dell'azione dello Spirito, si tenga nell'area dell'incredulità. Se si contesta questo, si cade nell'errore che io ho chiamato dell'estrinsecismo, ritenere cioè che quanto attiene alla fede sia senza connessione, senza rapporto possibile con le cose terrene e con la concretezza dell'esistenza umana, e quindi ritenere che le cose terrene, i problemi terreni, non abbiano alcuna attinenza con Cristo e con il Creatore dell'universo. Come se la luce di Dio, la rivelazione, non sia proiettata anche sull'uomo, sulla sua attività e sull'intera esistenza, anzi su tutte le cose. Ma a questo punto uno potrebbe pensare che la fede, essendo già possesso ideale di colui che è tutto, vanifichi ogni altro tipo di conoscenza. 60 anni fa, nel liceo di Venegono, tre seminaristi, che almeno due di loro sarebbero diventati famosi, si dicevano l'un l'altro: ma se Cristo è tutto, perché dobbiamo studiare la matematica? E per capire bene questa frase, è che noi avevamo un professore di matematica che era il terrore delle genti, insomma. C'erano dei seminaristi che il giorno dell'interrogazione si ammalavano fisicamente, no? Quindi, avendo scoperto Cristo, che è tutto, beh, insomma, allora cominciamo a liberarci dalla matematica. Ma questo sarebbe l'errore dell'integralismo. Perché ogni creatura, pur essendo organicamente inserita nell'unità del disegno di Dio, possiede una sua natura inalienabile, inconfondibile. E analogamente ogni disciplina e ogni scienza, pur avendo ultimamente una connessione oggettiva con la visione unitaria e totalizzante dell'universo, che è propria della conoscenza che Cristo ha delle cose, è retta dai suoi principi e dai suoi metodi di ricerca, che vanno rispettati. Il credente non possiede scorciatoie per arrivare alla scienza. Quindi non è che per poter risolvere i problemi della chirurgia, della medicina, della fisica e scienza basta studiare il catechismo e venire al congresso dei catechisti. No, bisogna studiare la medicina, la chirurgia, eccetera. No? Il credente non possiede scorciatoie. Ma conoscendo il senso ultimo e lo scopo più alto di ogni essere, in ogni tipo di ricerca è sempre guidato da una luce superiore che gli consente di tutte le cose una lettura più profonda, più vera, più adeguatamente finalizzata. Come vedete, il discorso non è semplicissimo, perché si tratta di non scivolare né dall'uno né dall'altro versante, no? Quindi è facile poi essere sottoposti a delle accuse. Ecco, ma tu sei un integralista, tu sei... Vabbè. Seconda integralità dell'atto di fede. Nell'atto di fede è chiamato in causa l'uomo con tutto il suo essere e con tutte le sue potenze. L'uomo intero è coinvolto da questo incontro personale con colui che è tutto. Ogni settorialità è insufficiente e ogni esclusione è arbitraria. Questa verità, a ben guardare, era già contenuta nel nucleo essenziale della religione ebraica, che è stato da Gesù stesso individuato nel precetto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Cioè tutto l'uomo deve entrare in questo gioco. E anche San Paolo, quando parla di fede, vuol sempre indicare un'adesione a Cristo di tutta la persona, di tutta la vita. È sempre la fede che opera per mezzo della carità, come dice nella lettera ai Galati, di quella carità che per lui è totalità e perfezione di vita per l'uomo rinnovato. Allora, per dare però un contenuto a questa affermazione, possiamo tentare una piccola rassegna delle facoltà umane che entrano in gioco, pur essendo ben consapevoli che ogni scomposizione dell'attività unitaria dello spirito ha qualcosa di artificioso e suscita immediatamente una serie di non facili interrogativi. Allora, prima di tutto, poiché l'uomo è primariamente un essere pensante, l'atto di fede primariamente ha un'indole conoscitiva e sarà frutto dell'intelligenza. E badate, si tratta dell'intelligenza come concretamente è attiva nell'uomo e che comporta tutta una serie di attività e di metodologie e di facoltà: intuizione e raziocinio, induzione e deduzione, memoria e capacità critica, naturale affinità dello spirito con la verità e naturale ripugnanza verso l'assurdo. Tutte queste cose sono l'intelligenza dell'uomo e tutte queste cose entrano nell'atto di fede. Ma poi c'è anche la volontà. Guardate, anche nella conoscenza naturale l'influsso della volontà è molto più grande di quel che a prima vista non si direbbe. Molto spesso la nostra ragione agisce, per così dire, su commissioni. In tutti i campi dimostra ciò che le ha assegnato di dimostrare, purtroppo, ma è così. Forse si salva, come dire, la conoscenza di tipo matematico, che non richiede proprio un coinvolgimento del mondo affettivo, volontario. Uno può accettare, proprio perché è costretto dal ragionamento, la conclusione del teorema di Pitagora, e quindi essere certo che il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente, state attenti a non dire che è uguale, è equivalente alla somma dei quadrati costruiti dai cateti, senza innamorarsi dell'ipotenusa e senza avere una grande passione per i cateti. Ma forse è solo questo tipo di conoscenza, no? In tutte le altre conoscenze la volontà entra moltissimo in gioco. Nelle ricerche poi particolarmente difficili, che richiedono un impegno prolungato, non si arriva ad risultati apprezzabili se non si è sorretti da una robusta determinazione di riuscire. Quindi nell'atto di fede, questo ho detto già nella conoscenza naturale, per così dire, ma anche nell'atto di fede l'apporto della volontà è decisivo. Se nonostante ogni contraria apparenza è sempre certo e incontestabile che capisce solo chi vuol capire, questo lo sperimentiamo continuamente, è ancora più vero che crede solo chi si risolve a credere. Non a caso nel Nuovo Testamento, a questo proposito, si adopera con insistenza il verbo obbedire. L'atto tipico del credente è essenzialmente una obbedienza. Obbedienza a che cosa? Alla fede, a Cristo, al Vangelo, alla verità. Potrei citare tutti i passi in cui tutta questa terminologia viene applicata. E guardate, non si tratta solo di volontà come capacità di autodeterminarsi, ma anche proprio come amore, inclinazione del cuore, aspirazione connaturata a ciò che è buono e nobile. Si tratta perfino del senso estetico, di tutta la ricchezza del mondo affettivo. Tutto entra a dare consistenza all'atto di fede. Questa è la integralità soggettiva. Quindi la fede è atto di tutto l'uomo, ma non solo dell'uomo. La parola di Dio ripetutamente ci ammonisce che perché scaturisca il miracolo della fede è indispensabile l'intervento della grazia divina che illumina l'intelligenza, sospinge la volontà, affascina e persuade di dentro. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ha detto Gesù. Quindi nell'uomo e con l'uomo lo Spirito Santo è il grande protagonista di questa interiore avventura che è l'atto di fede. San Paolo ci indica le ragioni organiche di questa necessità dell'intervento dello Spirito in un testo tanto famoso quanto oggi disatteso, che mette conto di rileggere. Fatelo come proposito, come frutto di questa meditazione, di andare a leggere il secondo capitolo della prima lettera ai Corinti. Però siccome qualcuno di voi non lo farà, allora lo leggo io adesso. Allora San Paolo dice: ma chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Cioè, tenta, voglio dire, un po' di psicologia umana, naturale, no? Chi è che conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo? Così anche i segreti di Dio, nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio. Ora noi abbiamo ricevuto lo spirito di Dio, non lo spirito del mondo, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. E di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, quindi il linguaggio della cultura dominante, ma insegnato dallo spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale, traduce la Bibbia della CEI, lui dice l'uomo psychikos, l'uomo psichico, cioè l'uomo lasciato solo con la psicologia umana, senza l'azione illuminante dello spirito, quindi senza l'azione della fede, non comprende le cose dello spirito di Dio, non le capisce. Anzi, sono, dice, follia per lui. Non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello spirito. Invece l'uomo pneumaticos, l'uomo spirituale, cioè l'uomo che è sotto l'azione dello spirito, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Noi abbiamo il pensiero di Cristo, il nous, la mentalità di Cristo, provocata in noi dallo Spirito Santo. E questa è una buona notizia, perché termina il primo dei tre punti che io vi avevo preannunciato, e passiamo al secondo. Vediamo la parte della ragione, e può essere utile indicare rapidamente quale sia l'apporto della ragione, perché è quella che fa poi difficoltà nella vita di fede del credente, alla luce di quanto è apparso alla nostra riflessione. Cominciamo a ricordare, l'abbiamo già fatto, ma lo ricordiamo, che la ragione è un principio conoscitivo che possiede una sua intrinseca validità indipendentemente dalle condizioni esistenziali del soggetto, che può essere credente, non credente. La ragione ha sempre un suo valore, ha delle sue leggi universali ed eterne, dalle quali non si può derogare. Il credente non può derogare dalle leggi della ragione. La ragione è in grado di raggiungere come suo oggetto più alto l'essere come tale in tutte le sue implicazioni. Perciò nessuno può legittimamente supporre che per credere gli venga richiesto la rinuncia a ragionare, o almeno a ragionare correttamente. Come invece si ritiene abbastanza diffusamente al di fuori dell'area ecclesiale, come se noi fossimo i nemici della ragione. Mi viene in mente il primo racconto poliziesco di Chesterton, che aveva per protagonista il padre Brown, una serie di racconti polizieschi molto belli, tra l'altro molti anni fa, una trentina d'anni fa, sono anche stati, direi, tradotti in un serial televisivo. C'era Rachel che faceva, ecco, si vede che anche lei non è tanto giovane. Il primo di questi racconti, bisogna pensare che specialmente nei primi c'è questo umile, apparentemente ingenuo prete di campagna, il padre Brown, che invece riesce sempre a scoprire risolvere tutti i misteri polizieschi. E il suo nemico dichiarato era un grande ladro internazionale che si chiamava Flambeau, astutissimo. Allora dice questo primo racconto che padre Brown è stato incaricato, essendoci un congresso eucaristico a Roma, di portare la preziosa croce di San Malachia, preziosissima, a Roma, ma siccome si sapeva che era concupita da tanti ladri, l'hanno affidata a lui in modo da portarla in incognito. E lui cosa fa? Non prende le guardie, dice no, la fa su in una carta da pacco, la lega in qualche modo molto, molto, molto grossolanamente alla sua valigia e va sul treno così. Ma Flambeau l'aveva tenuto d'occhio. Allora si era travestito da prete, aveva preparato un pacco simile al suo, no? E poi hanno passato tutta la giornata intera a chiacchierare devotamente, due preti, quello vero e quello falso. Beh, insomma, non ve la racconto tutta perché è troppo lunga, ma vi dico come va a finire. Va a finire che Flambeau sostituisce il suo pacco fasullo a quello vero, ma padre Brown sostituisce il pacco di Flambeau al suo, e alla fine lui c'è ancora la croce e fa arrestare Flambeau. Allora Flambeau, che era uno sportivo, gli dice: senta padre, lei mi deve dire una cosa, come ha fatto a capire che io non ero un prete autentico? E lui dice: perché ha parlato troppo male della ragione. Perché Flambeau diceva: certo che se non ci fosse la fede, con la ragione non si può fare niente, ma la ragione veramente è sconfitta dappertutto, quegli uomini che non ragionano, non... Flambeau ha detto quello che i non credenti credono, che i credenti credono sulla ragione, ma non è quello che i credenti devono credere, perché la ragione è sorella della fede, perché tutte e due nascono da Dio e sono due sorelle che vanno d'accordo. Secondo, la ragione entra come elemento costitutivo indispensabile nell'atto di fede e resta come elemento costitutivo indispensabile dello sviluppo omogeneo dell'atto di fede, che è il pensiero teologico. Non è che a fare la teologia si deve rinunciare a ragionare, ma forse sarebbe più utile a dire ai teologi che non è che a fare la teologia si deve rinunciare a credere, no. La fede è la materia prima della teologia, no. L'atto di fede ha dunque tra le sue immancabili connotazioni quello di essere intrinsecamente razionale. Certo, qui c'è che la ragione, lasciata a sé sola, si trova in una situazione esistenziale che è un po' sproporzionata a lei, perché l'ordine di cose di fatto creato non è un ordine di cose naturale, come si diceva, ma è un ordine di cose soprannaturale, cioè finalizzato soprannaturalmente. Quindi la ragione umana vive e opera in un mondo dove il verbo di Dio, luce vera, di fatto illumina ogni uomo, come dice il prologo di San Giovanni, anche se non ogni uomo accoglie la sua luce. E le realtà sono in uno stato che è superiore al loro essere, perché sono entrati nel gioco più alto di Dio, o sono inferiori al loro essere, perché avendo rifiutato questo sono decaduti anche dalla loro dignità naturale. Quindi c'è questa, come dire, sproporzione tra la ragione e il mondo di fatto esistente. Se la ragione positivamente si chiude alla luce del verbo, si autoriduce in una condizione di insufficienza e di inadeguatezza rispetto alla realtà di fatto esistente e contraddice la sua natura profonda diventando tenebra. Lei, che è nativamente luce, diventa tenebra. È quello che San Paolo dice in quel primo capitolo della lettera ai Romani, che anche questa è una delle pagine oggi più censurate della parola di Dio, e allora anche questo dovete andare a rileggerlo, dove, facendo passare tutto il mondo al di fuori dell'illuminazione di Dio, per esempio il grande mondo greco con la loro capacità filosofica, la loro ragione, eccetera, lapidariamente dice: sragionarono coi loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente, anche i grandi dell'antichità. Perciò la ragione è obiettivamente e secondo intrinseca coerenza chiamata a decidersi tra l'oltrepassarsi nella luce più alta della fede, cioè andare al di là di se stessa, ma nella luce della fede continua a vivere e irrobustirsi, o a contraddire la sua natura di esauriente principio conoscitivo del reale. Ma non c'è mai obiettivo contrasto tra fede e ragione. C'è invece fondamentale affinità, perché né la fede può essere senza la ragione, né la ragione può svilupparsi fino a diventare coscienza adeguata della presente realtà senza aprirsi alla luce della divina rivelazione e all'interiore illuminazione della grazia. Quindi il solo contrasto possibile non è della ragione con la fede, ma è della ragione con se stessa. Quando non si vuole oltrepassare, allora viene spinta sulla strada dell'autodistruzione, che è la cosa che sta avvenendo, perché moltissimi adesso dicono ma no, non c'è possibilità di conoscenza, il pensiero debole dice che la ragione non serve. Quindi alla fine siamo rimasti soltanto noi a difendere la ragione. Come non... E finisce il secondo punto. Il terzo, che sarà un pochino più complicato, quindi anche un po' più lungo, quindi non indulgete a facili profezie su quello che vi aspetta. Quello che abbiamo detto avrebbe dovuto farci intuire quanto sia complesso e in fondo anche radicalmente enigmatico questo atto del nostro spirito, nel quale il mistero psicologico dell'uomo che si autodetermina, che è sempre una cosa difficile da capire, da analizzare, si somma al mistero metafisico del rapporto tra la libertà della creatura spirituale e l'onnipotenza del creatore. Allora molte domande potrebbero affiorare in questa meditazione. Per esempio, l'atto di fede è razionale anche in chi non pare molto capace di ragionamenti personali? L'atto di fede di un bambino, per esempio, l'atto di fede di uno, di un analfabeta, no? Di uno senza cultura, è ancora razionale? E una domanda ancora più intrigante, come può essere al tempo stesso perfettamente razionale e perfettamente libero? Io ho citato l'esempio del teorema di Pitagora che, essendo perfettamente razionale, è anche assolutamente non libero. Io non posso rigettarlo, no? E se è libero e razionale, come può essere ritenuto un dono di Dio? Se è frutto dell'intelligenza e della volontà dell'uomo. E se è un dono, è ancora un atto tipicamente nostro, tanto da costituire la misura della nostra giustizia. Sono moltissimi interrogativi. Credo che questo sia il capitolo più difficile della teologia cattolica. Io però vi ho detto i problemi, ma non vi do le soluzioni, come di solito fanno tutti, insomma, no? Mi ricordo di aver letto in una sentenza di Mafalda che dice: il mondo è pieno di problemologi, ma non ci sono soluzionologi. E credo che sia un po' così. Però, anche perché questo richiederebbe un corso molto ampio, eccetera. Però dobbiamo a un certo momento almeno vedere qual è il cammino verso la fede per capire come questi tre elementi, la ragione, la volontà e la grazia, interagiscono e interferiscono. Tenterò una breve descrizione di questo cammino ideale con cui l'uomo arriva a credere, anche se dobbiamo restare naturalmente ben persuasi che ogni uomo percorre una strada sua, non è assimilabile a quella degli altri, quindi io darò uno schema, ma è chiaro che non è che si identifica con il percorso che ciascun uomo fa. Come ognuno di noi ha un suo volto, come ognuno di noi ha una sua fisionomia spirituale, così ha un suo modo di arrivare all'incontro trasformante con Cristo. Ma insomma, qualche schema lo devo fare, altrimenti qui finirei di parlare e allora Don Valentino non mi darebbe la paga sufficiente, insomma. Allora, con quel po' di arbitrarietà che è inevitabile in ogni presentazione schematica, io vorrei che si distinguessero quattro momenti nel processo logico-psicologico che conduce alla fede. C'è un momento iniziale, poi c'è un momento che possiamo chiamare negativo, poi un momento positivo e infine c'è il momento dell'approdo alla fede. Qual è il momento iniziale? Il momento iniziale necessario è questo: quando l'uomo avverte che il principio fondamentale da cui deve prendere inizio la sua avventura spirituale è quella di non ritenere se stesso tutta la verità in atto, di non ritenersi la misura suprema della realtà. E questo è un momento difficile, perché noi siamo distinti, ci identifichiamo con la verità e la misura, con la misura delle cose. Mi viene in mente l'ultimo discorso che ha fatto Benito Mussolini al Consiglio del Partito Fascista, quel famoso discorso del bagnasciuga, non so se si ricorda, ma a un certo punto ha citato un filosofo greco, perché dice: l'uomo è la misura di tutte le cose, come dice Anassagora, scusate la mia erudizione, ha detto. E la sua erudizione andava scusata perché Anassagora non l'aveva mai detto quella frase, ma era Protagora. Protagora ha questa affermazione: l'uomo è la misura di tutte le cose. Affermazione che poi sarà smentita e criticata da Platone. Allora, se l'uomo riesce a capire che non è possibile che lui sia la fonte della verità, che sia l'essere supremo, basta che gli venga il mal di denti, capisce che non è l'essere supremo, insomma, no? Se non si identifica con la misura delle cose, allora percepisce come imperativo morale il dovere di ricercare la misura suprema, il dovere di essere docile alla verità assoluta, dovunque essa sia e dovunque gli capiti di incontrarla. Cioè si deve mettere nell'atteggiamento di ricercare la verità dovunque la incontri, anche se questa verità alla fine non gli piacesse. È un imperativo morale questo, e come tutti gli imperativi che sono assimilabili ai primi principi, anche questo è indiscutibile, non ha bisogno di fondazioni. Per esempio, l'imperativo, il primo principio della morale è che il male non va fatto, non si può dimostrarlo, è un principio da cui si deve partire. Però, come tutte le norme morali, anche gli imperativi morali, che sono incontestabili in teoria, sono superabili nella pratica. È teoreticamente infrangibile, teoreticamente, ma può essere agevolmente infranto nel comportamento, cioè ritenendosi di fatto come colui che è la fonte della verità, la misura suprema. Allora chi infrange questo primo principio può considerare finita la sua avventura. Quando uno ritiene se stesso la misura delle cose e la fonte della verità, non arriva all'atto di fede. Solo invece chi rispetta questo principio, allora può proseguire nel suo itinerario. E c'è il secondo momento, che è quello negativo. Vedete, ogni uomo, come occupa uno spazio fisico, io posso essere qui, lì, altrove, ma non posso non essere in uno spazio, così ogni uomo occupa necessariamente uno spazio logico e spirituale, non può essere senza posizione. Quando uno dice: oh, io ritengo che non c'è niente di sicuro, quindi la mia posizione è quella di non credere in niente, beh, questa è una posizione, è un atto di fede fortissimo, no? Allora, la posizione può essere diversa, scetticismo, agnosticismo, materialismo, eccetera, però una posizione c'è sempre. Allora, in questo secondo momento, l'uomo deve rendersi conto che la sua posizione che ha occupato fino in quel momento è insufficiente, è inadeguata. E allora deve continuare a ricercarla, cercare altre soluzioni diverse da quella che lui occupa in quel momento, con un animo aperto e pronto a servire la verità. Noi sappiamo che queste continue delusioni, quando uno passa da una mentalità all'altra, da un sistema all'altra, da un'ideologia all'altra, sono fatali, perché derivano dal fatto che al di fuori della prospettiva di fede non c'è mai corrispondenza soddisfacente tra le posizioni raggiungibili e la realtà che di fatto esiste, perché questa realtà è adeguata al disegno soprannaturale di Dio. E arriviamo al terzo momento, e questo è, direi, forse quello più difficile, più importante di questo discorso. I valori morali, ecco, c'è una premessa di tipo un po' psicologico, ma fondato. I valori morali, come sono quelli che sono coinvolti nell'atto di fede, non possono essere raggiunti soltanto con una logica di tipo matematico, di tipo astratto, ma devono essere raggiunti anche in virtù di una connaturalità che c'è in noi. Facciamo degli esempi perché altrimenti non si capisce niente. Un ladro, che sia un vero ladro, sistematicamente ladro, un ladro convinto, non crederà nell'onestà degli altri. Quando incontra uno che non ruba, dice, beh, questo non ruba perché è scemo, ma non perché è onesto. Perché non ha la corrispondenza del suo mondo interiore, cioè il valore dell'onestà, lui non lo avverte come principio e non lo può verificare nell'altro. Quindi è difficile imbrogliare un ladro, perché il ladro pensa che anche gli altri siano come lui, che tentano di imbrogliarlo, no? Finché ne incontra uno che non imbroglia, dice questo qui è scemo, allora posso imbrogliarlo. Ma non arriverà a dire questo è onesto, perché gli manca il principio di connaturalità. Un bugiardo di regola non si fida della sincerità degli altri. Sono solo i sinceri che capiscono che uno è sincero. Ma se uno non è sincero, dice, no, questo qui me la fa. Gli manca in tutti e due i casi il giudizio per connaturalità. Quindi anche i preti che incontrano la gente che non crede nella loro castità e nel loro celibato ecclesiastico, ma che scoperta. È giusto che non credano. Se non c'è il principio di connaturalità, non arrivano mica a dire, ma no, questo qui fa finta, questo qui è un imbroglione. Perciò qui nasce molto disprezzo in alcuni no, perché non c'è il giudizio di, è soltanto uno casto che può percepire il valore della castità. Questo è il giudizio per connaturalità. Io credo che voi dovreste poi riflettere per vostro conto su questo punto, perché è importante anche un po' per tutto il resto. Orbene, l'amore di Dio che vuol salvare, che è il contenuto dell'atto di fede, l'iniziativa salvifica di Cristo, appartengono proprio alla categoria di quei valori che esigono la connaturalità per essere colti. L'uomo che coltiva dentro di sé la passione per la verità, dovunque si trovi, e quindi la docilità assoluta verso ciò che gli appare vero, il rispetto per la regola di giustizia, comunque gli si manifesti, acquista un'interiore affinità con i valori della rivelazione e quindi un'attitudine interiore a percepire i segni della presenza salvifica di Dio nel mondo, a percepire l'impronta nella realtà di Cristo, l'unico senso dell'universo, gli indizi della nativa bellezza della Chiesa, che è la sconcertante ma autentica epifania del Logos di Dio nella storia. Quindi acquista quella che potremmo chiamare una genialità soprannaturale, che non ha niente a che vedere con la capacità intellettiva, la speculativa, eccetera. Uno è geniale in questo campo dei valori morali. Badate che nel campo della genialità, quanto più la genialità è grande, vale a dire quanto più i valori sono forti dentro, tanto meno si ha bisogno di prove all'esterno per capire, perché è la genialità che supplisce. Facciamo un esempio che non c'entra niente, preso dalle leggi fisiche. Le mele sono sempre cadute dagli alberi, ma la gente cosa faceva? Le prendeva e le mangiava. E non è che deducesse la legge di gravità. Ci è voluto un genio, come Newton, che vedendo una mela cadere ha capito la legge di gravità. Ma una sola mela, perché essendo molto forte la sua genialità non aveva mica bisogno che cadessero tutte le mele, perché lui ha letto in quell'elemento, ha letto la legge. Questo è un esempio, no? La genialità nelle scienze umane spiega la capacità di dedurre e di indurre partendo anche da scarse premesse, per cui ci sono dei professori molto bravi che devono studiare tutta la vita, però vabbè, insomma, non capiscono. Poi invece ci sono i geni che magari giovani, magari avendo fatto pochissime esperienze, in quelle esperienze scoprono la legge. Allo stesso modo, la connaturalità di cui si è parlato fonda una genialità religiosa che quanto più è intensa, tanto meno ha bisogno di una grande abbondanza di ragionamenti e di prove. Ma questa genialità è suscitata nell'uomo, che può essere dotto o indotto, intelligente o poco dotato, questa non ha incidenza, è suscitata nell'uomo dalla grazia illuminante di Dio, in quanto è liberamente accolta in un animo che non vuol peccare contro la luce, ma anzi si arrende alla luce che gli viene dall'alto. Allora, e qui siamo all'ultimo elemento, al traguardo, per la potenza soprannaturale della grazia emerge nell'uomo un principio conoscitivo proporzionato agli oggetti soprannaturali da percepire, che sono la Chiesa. Perché la Chiesa si fa così fatica a capirla? Se voi leggete il secondo capitolo della prima lettera ai Corinti, voi dite che le cose spirituali le capisce l'uomo pneumaticos, lo spirito. Ora, se c'è un frutto dello spirito, è la Chiesa che è nata a Pentecoste. La Chiesa nasce a Pentecoste, allora chi non è sotto l'azione dello Spirito non riuscirà mai a capire la bellezza della Chiesa, parirà brutto, insomma, pieno di difetti, eccetera, come non... La Chiesa, Cristo, percepito come la verità e la giustizia e luogo d'incontro con Dio, e infine Dio, come altissima e misteriosa sorgente della nostra elevazione allo stato sovrumano di gioia e di gloria. E a questo punto si ha formalmente l'atto di fede, col quale l'uomo accetta integralmente l'iniziativa divina nella sua vita e viene posto in comunione vitale con tutto il mondo invisibile che è unificato, espresso e offerto a noi nel Signore Gesù. Capite che qui è in gioco una cosa che è molto frequente. Per poter avere questa genialità, che è uno spossessamento di sé per mettersi in sintonia con l'oggetto, noi dobbiamo superare la logica del secondo me, che è fondamentale. Io mi ricordo i tempi bellissimi della contestazione, quando ero parroco, i ragazzi venivano a discutere tutte le sere, non andavano in discoteca, quindi io qualche nostalgia ce l'ho per quei tempi, no? Ma si parlava sempre di Gesù Cristo, no? E uno si alzava e diceva, secondo me Gesù Cristo è così. E l'altro, no, secondo me Gesù Cristo ha detto questo. Secondo me, io dicevo, senti, che cos'è Gesù Cristo secondo te? A me non mi interessa niente. Io vorrei sapere cos'è Gesù Cristo secondo lui. Cioè, bisogna superare questa... E così anche noi vediamo adesso. Io ho una religione a modo mio. Ma una religione a modo mio non vuol dire niente. C'è nella storia antica, la storia dei padri, un celebre dissidio che ha visto come interlocutori due cugini di grande prestigio. Uno era Sant'Ambrogio, vescovo di Milano. L'altro era il prefetto del Senato, Simmaco, erano un po' parenti. E hanno litigato, Simmaco era pagano, hanno litigato a proposito del fatto che l'imperatore Graziano, istigato da Sant'Ambrogio, aveva fatto togliere dal Senato la statua della Dea Vittoria. E Simmaco ha detto, ma questo non è giusto, questa era la fede dei nostri padri. Questa... Poi, ma chi dice che voi siete gli unici che ha ragione, voi cristiani? E fa dei ragionamenti che voi li potete leggere sulla Repubblica, sul Corriere della Sera, ogni giorno dice, ma come ogni uomo ha la sua strada per andare a Dio, e quindi non si può imporre una Uno può andare a Dio secondo, quindi lasciate un po' che i pagani vadano lì, il cristiano andrete voi, no? Come, voi siete capaci di dire che non ha ragione Simmaco? Sant'Ambrogio dice, guarda, è vero, tu avresti ragione se non fosse capitata una cosa, che Dio si è rivelato e ci ha detto a lui qual è la strada che lui vuole, sulla quale andiamo a andare a lui, noi possiamo andare a lui. Di fronte a questo non c'è niente da fare. È inutile che diciamo, io voglio una religione a modo mio, non a modo tuo, non arrivi, perché Dio l'ha già stabilita la strada. Quindi questo è il punto, no? Non è difficile adesso cogliere la simultanea cospirazione e il vicendevole condizionamento nell'atto di fede della volontà, della ragione e della grazia. La volontà accompagna tutto il processo, che perciò è in ogni suo passaggio un cammino di libertà. L'uomo è libero, come si è visto, di accettare o di infrangere il primo imperativo morale, quello di essere lui, quello di non essere lui, il principio di tutto. Può decidere di cedere alla stanchezza o alla pigrizia, di sospendere la sua ricerca, il suo faticoso pellegrinaggio di delusione in delusione, oppure di proseguirlo tenacemente fino alla sua positiva conclusione. Soprattutto è libero di rifiutare dentro di sé quei valori morali di cui abbiamo parlato, impedendo così alla grazia di creare la necessaria connaturalità che sola può dare alla vista umana la percezione dei motivi che portano all'atto di fede. Infine la volontà deve sorreggere l'uomo per l'ultimo passo, cioè per l'atto di fede vero e proprio, che resta fino in fondo un atto libero, del tipo della libertà umana, cioè un'autodeterminazione che progressivamente si costruisce. La ragione è chiamata a rendersi conto, prima di tutto, della validità teoretica dell'imperativo morale, in secondo luogo della insostenibilità delle varie posizioni dell'incredulità, che sono oggettivamente non razionali, quindi non convincono, e tendono tutte a portare all'assurdo. Poi, illuminata dalla grazia, liberamente accettata dall'uomo che si orienta al bene, valuta, per il principio di connaturalità, lucidamente i motivi di credibilità che sono oggettivamente efficaci e perciò anche indiscutibilmente razionali. La grazia, di fatto, accompagna tutto il processo conoscitivo fin dal primo istante, interagendo con la libera decisione dell'uomo che essa sempre rispetta. Soprattutto la grazia è presente nell'atto formale di fede, per il quale essa crea nell'uomo una facoltà nuova, la virtù della fede, proporzionata alla soprannaturalità dell'oggetto che nell'atto di fede viene raggiunto. Cioè la grazia ci dà questo principio conoscitivo nuovo, adeguato, senza del quale le realtà soprannaturali non ci sfuggono, non perché noi non le vediamo, ma perché non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, insomma, non abbiamo il principio conoscitivo. Vi posso fare un paragone molto irriverente per il quale potrò essere crocifisso, come mi capita molte volte. Se voi avete una capra a cui volete molto bene, che volete anche istruire, allevare, insomma, farla crescere un po' nella... Ma è una capra, vero? Ciascuno ha la sua passione, no? Una capra, va bene. A un certo punto volete... come dire, farla crescere nel gusto estetico, nella storia dell'arte. Allora cosa fate? Prendete la capra e la portate in visita, pagando il biglietto anche per la capra, alla Pinacoteca di Bologna. E lì, davanti ai quadri, gliele spiegate. Guido Reni, ma guarda qui i colori, che bello. E la capra vede il quadro, non è che non lo vede. La vede, ma non lo capisce. Perché non lo capisce? Perché gli manca il principio conoscitivo adeguato. Quindi non dovete meravigliarvi che c'è tanta gente intelligente, brava, che ha premio Nobel, che non capisce un cavolo delle cose di Dio e della rivelazione. Perché gli manca il principio conoscitivo adeguato. Non andate in giro a dire il paragone della capra, perché... Naturalmente le possibili deformazioni psicologiche ci possono sempre essere, le deformazioni della volontà che hanno sempre come contraccolpo quasi simultaneo a una deformazione dell'intelligenza. Nell'uomo concreto ci sono queste cose. Perciò nel momento iniziale l'uomo che decide di prevaricare si convincerà di essere lui la norma dell'universo. Nel momento negativo si convincerà dell'oggettiva validità della sua posizione sbagliata. Di conseguenza il rifiuto a predisporsi alla sottomissione al disegno di Dio renderà impossibile in lui l'intuizione della presenza di un Dio che si rivela e vuole salvare. E badate che c'è anche la pressione culturale che a un certo punto vi impone dei principi, dei giudizi che non sono vostri, ma che sono appiccicati. Beh, viene in mente un episodio che mi ero già raccontato tante volte. Io sono passato da due parrocchie, ero parroco a Legnano, poi sono andato a Milano, no? Beh, a Legnano io ricordo una ragazzina di terza media che aveva tutte le virtù, bella, buona, brava, intelligente, veramente una cosa. Poi io sono andato a Milano e non l'ho vista più per 5-6 anni, finché una volta io ero in chiesa a Sant'Andrea a Milano, lei viene e dice: ma Sara, mi è venuto in mente di venirla a salutare, mi piacerebbe così parlare con lei. Bene, la porto in studio, allora lei prima che ci sediamo dice: senta, devo dirle subito una cosa, io non credo più, ma sto bene lo stesso. Io dico: ma anch'io devo dirti una cosa, io credo ancora e sto bene anch'io. Dopodiché abbiamo cominciato a parlare, no? Parlare del più, del meno, una cosa. Dopo un'ora, lei mi dice: senta, guardi che non è mica vero quel che gli ho detto in principio, è vero che sono disorientata, ma non è vero che sto bene. Cioè lei mi aveva dato subito, come dire, l'etichetta mondana che gli era imposta dalla cultura dominante. Oh, ma si sta benissimo anche senza credere, no? Come... Quando a un certo punto si è scavato un po' e si è raggiunto la verità del suo essere, è venuto fuori, allora era pronto per il dialogo più autentico. Beh, adesso concludo perché altrimenti qui non la finiamo più. A questo punto potremmo farci questa domanda, ciascuno può farsi questa domanda: ma io credo o non credo? Dopo tutte queste cose che, no? Beh, almeno su un piano psicologico, io ritengo che si possa dire che la fede e l'incredulità si fronteggino entro il cuore di ogni uomo. Noi abbiamo dentro di noi interi continenti sui quali la croce non è ancora stata piantata, cioè l'opera di evangelizzazione interiore è progressiva. E spesso abbiamo l'impressione che sia oscillante e alterna la prevalenza dell'una o dell'altra. Allora, a conclusione di tutto, io propongo che ognuno di noi faccia sua l'implorazione del padre del ragazzo epilettico che è riferita nel capitolo 9 del Vangelo di Marco. Questo padre dice a Gesù: credo, Signore, ma tu aiuta la mia incredulità. Un ragionamento rigoroso dice: ma insomma, questo qui non sa che cosa dice, crede o non crede? Credo e sono incredulo. Quindi parrebbe, direi, un'espressione contraddittoria. A me pare invece che a un livello più profondo di comprensione queste parole colgono stupendamente nella sua concretezza proprio il mistero insondabile del cuore dell'uomo, con i suoi turbamenti, col suo insopprimibile anelito all'assoluto, e quindi anche con la sua presenza nella fede, perché andate adagio a dire che uno non crede, perché a questo mondo, se è difficile credere, guardate che è ancora più difficile non credere, cioè non credere sistematicamente. Qualche volta nella vita da parroco mi è capitato che certe persone che io ritenevo senza fede, quando si è presentata la prova, hanno rivelato una adesione alla volontà di Dio molto più grande di quella che io sospettassi. Questo vale per giudicare gli altri e vale un po' anche per considerare noi stessi. Grazie.